Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, da Carlo Lanfossi e la Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è domenica 2 novembre, non fa neanche troppo freddo, sono riuscito ad arrivare in bicicletta senza grossi problemi. Dopo prenderò moltissima acqua, temo, vedo già allerte pioggia, ma vabbè, così sono ormai abituato in questi giorni abbastanza, insomma, di pioggerella inglese. Il primo brano peraltro che ascoltiamo è uno di quei brani che ho sempre associato a un clima un po', se vogliamo così, da pioggia autunnale, non troppo forte, ma di quei brani che accompagna sempre, come dire, lo stare chiusi in casa mentre fuori c'è un clima non dei più favorevoli, capirete poi perché. Oggi staremo insieme un'ora e mezza con un po' di tanti annunci, ci sono tanti concerti in questi giorni, ci sono diverse cose che vale la pena segnalare, eventi, fatti del mondo della musica classica, oltre a quelli che ascoltate sempre ovviamente il sabato a Roto Classica e anche poi la domenica pomeriggio con i ricordi d'archivio. Però ci sono anche, per esempio, la rivista Gramophone ha la settimana scorsa, due settimane fa, come ogni anno, annunciato i suoi Gramophone Awards per i dischi dell'anno, quindi sicuramente ce n'è qualcuno che non abbiamo ascoltato in queste puntate insieme in queste settimane, per cui vale sicuramente la pena ascoltarli insieme, anche seguendo un po' le motivazioni della più prestigiosa rivista di musica classica inglese. E poi altre novità in disco e insomma un po' le solite cose. Io vi ricordo sempre, se avete richieste o domande, insomma quello che volete, lo potete fare al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Dicevo appunto, ha qualche appuntamento da segnalare. Il primo sicuramente è per domani sera, che è la chiusura della stagione della Filarmonica della Scala. Manfred Honeck dirige l'Overture del Fledermaus di Johann Strauss, la decima sinfonia di Shostakovich e il concerto in sol di Ravel, quello che stiamo ascoltando, con solista Benjamin Grosvenor, perché lo stesso Grosvenor, molto più giovane, lo ha inciso per Decca nel 2013, perché non ascoltare proprio l'adagio, appunto, dal concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel. Thank you. il concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel. Questo era Benjamin Grosvenor al pianoforte, accompagnato dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, diretta da James Judd. Era un disco Decca di ormai tanti anni fa, in copertina un Benjamin Grosvenor decisamente quasi ragazzino, e però sarà lui in realtà sia questa sera sia domani a Milano. Questa sera la prova aperta per la filarmonica, come sempre si possono cercare i biglietti, ma non so se sono ancora aperti, sono ancora disponibili per la prova aperta sul sito di aragornvivaticket.it. I biglietti sono a sostegno della Fondazione Aquilone. E poi invece però domani il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 3, e ovviamente per chi riuscisse a trovare un biglietto in diretta al Teatro alla Scala, con l'ultimo concerto della stagione 2024-25 della Filarmonica. Dirige Manfred Honeck, abbiamo detto Benjamin Grosvenor al pianoforte, non solo il concerto del pianoforte di Ravel, ma anche due brani, devo dire, abbastanza all'opposto, come l'ouverture dal pipistrello di Strauss e l'omaggio ai 50 anni dalla morte di Shostakovich con la decima sinfonia in mi minore, opera 93. Ma vi dicevo prima, anticipavo che oggi qualche ascolto viene dall'annuncio della rivista inglese Gramophone dei suoi Classical Music Awards per il 2025. Il disco proprio che è stato segnalato in assoluto come il disco dell'anno, al di là di ogni categoria, che poi appunto viene esplorata dalla rivista, è la messa in si minore di Bach diretta da Raphael Pichon col suo ensemble Pygmalion. Abbiamo ascoltato tanti dischi negli ultimi tempi per Armonia Mundi con appunto l'ensemble Pygmalion alle prese con alcuni dei vari veri capisaldi della storia della musica, non solo barocca ma anche più recente. Penso per esempio proprio a 2 o 3 settimane fa abbiamo ascoltato Ein Deutsches Requiem di Brahms, nella appunto versione storicamente informata diretta da Pichon con il suo ensemble, ma mi sono reso conto che in realtà avevamo saltato a pie pari questa uscita, non so perché, ma ovviamente ne ero perfettamente consapevole, è un disco bellissimo, ma forse ho sempre rimandato perché cercavo il momento giusto e poi non è mai arrivato. Il disco è uscito lo scorso aprile e sono convinto che in effetti meritasse sicuramente la vittoria come disco dell'anno, perché c'è un po' tutta sia la filosofia di Pichon col suo ensemble, cioè quello di ovviamente non solo usare strumenti, copie di strumenti d'epoca, un approccio alla pratica che rispecchi il più possibile la prassi dell'epoca, ma c'è proprio un gusto anche un po' per togliere, disincrostare, no? Un po' quelli che sono considerati questi grandi capolavori, anche soprattutto la messa in si minore di Bach, che è un pezzo particolare perché Bach l'ha costruita nel corso di tantissimi anni della sua vita, poi di fatto l'ultima nota l'ha scritta poco un anno prima di morire fondamentalmente, e è stata riscoperta dopo, quindi è sempre stata associata più a questo gusto ottocentesco per il suonone, per l'orchestra grande, per il coro, che in realtà forse per le risorse che Bach aveva a disposizione, che erano se vogliamo forse un po' più limitate. Quindi Pygmalion in questo è un ensemble che funziona meglio proprio per entrare più nel dettaglio, per schiarire, per lasciare anche proprio più un senso di un po' più fresco, ecco, anche a brani che sono invece pienamente di aura romantica, come appunto il Deutsches Requiem di Brahms che abbiamo ascoltato l'ultima volta insieme. Ecco, se penso per esempio proprio al finale della messa in si minore, all'ultima parte della Newsday, Donna Nobis Pacem, che forse uno dei brani anche più famosi, insomma, di tutta la messa, uno dei più belli, dei più commoventi, qui proprio sembra di ascoltare veramente qualcos'altro. Le voci sono ridotte al minimo, non il suono fisso classico proprio dei cori inglesi, invece qui c'è proprio quasi un senso di rispetto, proprio come se fosse una vera e propria preghiera, sempre, come dire, con lo stile un po' più serioso delle inflessioni luterane che caratterizzano la musica di Bach, però al tempo stesso, come dire, riportandolo un po' più sulla terra. Ecco, io ho trovato veramente un ascolto straordinario. bellissimo anche questo lungo accordo tenuto alla fine della messa in si minore Bach-Werk, Verzeichnis 232 di Bach, appunto, questo il Dona Nobis Pacem, il coro che chiude tutta la messa, e devo dire appunto forse uno dei brani più rappresentativi di questa nuova registrazione, beh nuova ormai, di qualche mese fa, per Armonia Mundi di Raphael Pichon alla guida del suo ensemble Pygmalion. È un disco che veramente vale la pena ascoltare, nella sua interezza merita il titolo di miglior disco dell'anno per il 2025, assegnato dai critici della rivista Gramophone, la rivista inglese, che appunto poi ha anche assegnato premi per ogni categoria, ma questo disco è stato selezionato come proprio il disco dell'anno, in quanto supera un po' tutte le categorie di genere. Ancora un ascolto prima della pubblicità, invece anche qui torniamo a raccontare cosa succede in questi giorni, perché i concerti sono tanti, non solo a Milano peraltro, perché per esempio per chi fosse a Roma questa settimana c'è un'occasione abbastanza straordinaria di poter ascoltare John Adams, il compositore americano che è anche direttore, in questo caso appunto John Adams dirige se stesso con l'Accademia di Santa Cecilia il 6 e il 7 marzo in sia brani diciamo più piccoli del suo repertorio, cioè sto pensando in particolare a Short Ride in a Fast Machine, uno dei suoi brani forse più famosi, più rappresentativi della sua prima fase, quella anni 80, ancora molto a debito con il movimento minimalista, diciamo quello di Steve Reich, di Teddy Riley, eccetera eccetera. Poi la suite Billy the Kid, però di Copland, uno però se vogliamo dei numi tutelari di John Adams. E poi, ma questo forse è il vero clou delle due serate, con l'Accademia di Santa Cecilia, sono le tre scene dal Nixon in China, forse una delle opere più famose di John Adams, che appunto Adams stesso dirige con Mary Bevan, John Moore e Gorgon Bavayan come protagonisti, nella parte rispettivamente di Pat Nixon, del presidente Nixon e di Chuen Lai. A Milano John Adams invece purtroppo non passa, sarebbe stato bello, ma sicuramente vi consiglio, anzi non solo il 6 e il 7 ma anche l'8, quindi giovedì e venerdì sera alle 20 e sabato alle 18 arriva John Adams in persona all'Accademia di Santa Cecilia per dirigerla in brani suoi. È parte del Roma Europa Festival, uno dei festival di cui noi milanesi siamo molto invidiosi, non possiamo ascoltare però, come dire, una singola scena dal Nixon in China, perché è un'opera che funziona benissimo drammaturgicamente, ma forse poi estrarne una singola aria o brano è difficile, mentre invece funziona benissimo anche radiofonicamente Short Ride in a Fast Machine, quella che lo stesso Adams insomma definisce, azzeccando in effetti, beh, è una composizione sua, quella che è la caratteristica principale, cioè questa di essere una sorta di colosso inarrestabile orchestrale, che però, come dire, ha come motore primo questa, lui la chiama unyielding pulse, cioè proprio questa inarrestabile proprio pulsazione del woodblock.
skies. It was the lovely moon's full.
Full Moon, una delle songs of the Half-Light, opera 65 del compositore inglese Lennox Berkeley, è un altro di quei dischi che è stati premiati da Gramophone come tra i migliori dischi dell'anno. Era uscito per la Signum Classics, si intitola Songs for Peter Pears, ed è il modo con cui il tenore Robin Trichler, che abbiamo ascoltato, accompagnato da diversi strumentisti, in questo caso la chitarra dello straordinario Sean Shibe, chitarrista scozzese, è dedicato appunto al grande Peter Pears, il compagno di Benjamin Britten, una delle voci tenorili più rappresentative forse del modernismo, insomma non solo, anche in inglese, che anima le opere di Britten, per ovvi motivi, ma anche poi tante altre commissioni che Pears fece, come per esempio appunto questa scritta da Lennox Berkeley, uno dei compositori che sappiamo, proprio per questioni biografiche, aver vissuto con Benjamin Britten ed essere stato esplicitamente in una relazione platonica, perché di fatto poi alla fine Britten decise di non stare insieme a Berkeley per stare con Peter Pears, ma Berkeley poi alla fine rimase un grande amico di tutti e due per tutta la vita, o meno fino a quando Britten fu in vita. Queste e altre composizioni sia di Britten, come i sonetti su testi di Michelangelo, opera 22, ma anche le Houseman Songs sempre di Lennox Berkeley o le Songs of the Zodiac di Geoffrey Bush compongono questo bellissimo disco. Anche qui c'è molto rispetto sia per il testo stesso, sia un po' per come lo stesso Peter Pears, che aveva appunto una voce veramente inconfondibile, animava un po' poi queste composizioni, spesso anche un po' fuori dal loro tempo, come per esempio proprio questa che abbiamo appena ascoltato di Berkeley, che lui stesso stava un po' a metà tra le tendenze più tradizionaliste inglesi di quell'epoca, del secondo dopoguerra o del primo dopoguerra, Vaughan Williams e tutta quella tradizione un po' che guardava più, se vogliamo, al suono di Elgar, o dall'altra invece le spinte un po' più sperimentali per esempio, della scuola viennese, la seconda scuola viennese, cioè Schoenberg, Berg e Webern. Quindi si dice per esempio che appunto che Berkeley non stava né in Inghilterra né in Europa, ma nel mezzo della Manica, insomma nel canale. Questo è un disco che sento assolutamente di consigliare. Un'altra delle cose che mi sento di consigliare in questi giorni, perché non rimarrà a lungo, per chi di voi fosse abbonato a Apple Music Classical, di fatto uno dei forse più completi cataloghi di discografia classica in alta risoluzione disponibili in streaming, diciamo di piattaforme onnicomprensive, nel senso che se uno è abbonato a Apple Music in generale poi ha anche accesso a Apple Music Classical, perché altrimenti ovviamente ci sono anche altre piattaforme specializzate nel repertorio classico, però Apple Music Classical perlomeno è un appendice di un servizio più generalista che magari voi già avete e che comunque offre un catalogo completissimo a alta risoluzione. Non che io voglia fare pubblicità a Apple, che anzi è un'azienda che mi disgusta, però sicuramente, ecco, Apple Music Classical di fatto, insomma, lo uso, non ho nessun problema a dirlo, anche perché specie da quando hanno inserito la possibilità di leggere anche i booklet direttamente dall'app, questo è un altro plus che, di cui voglio approfittare. Ecco, Apple Music ha scelto in esclusiva di lavorare con Warner Classics per fare uscire in questo mese, proprio tutto il mese di novembre, 10 dischi dedicati a Herbie von Karajan, per, come dire, coprire quasi 30 anni di carriera di Karajan non legata a Deutsche Grammophon, che è sempre stata poi la sua etichetta privilegiata, ma inizialmente era soprattutto appunto la EMI, che poi è diventata appunto Warner. Gli album sono tutti magari LP, che sono stati magari per poco tempo diventati CD, o non sono mai diventati CD, o che comunque sono usciti di catalogo, e comprendono alcune perle veramente, come non so, i 5 concerti di pianoforte di Beethoven con Alexis Weissenberg come solista, ci sono diversi dischi dedicati ai concerti per strumento solista di Mozart, dove Karajan appunto dirige sempre, la scelta di Karajan e i Berliner, ecco, mi ero dimenticato di specificare, sono tutte con registrazioni di Karajan coi Berliner, sia prima sia dopo che ne divenne il direttore stabile. C'è un bellissimo disco di registrazioni di musiche di Wagner, e poi appunto, per esempio, un disco dedicato a Dvorak e un altro ai compositori francesi come Ravel e Debussy. Sono ascolti, in alcuni casi, se vogliamo, un po' datati, non tanto dal punto di vista della qualità tecnica, che peraltro è sempre altissima come molti dei dischi della EMI, ma soprattutto in alcuni casi viene fuori proprio lo spirito del Karajan dei primi anni, cioè quello abbastanza rivoluzionario nelle scelte di cosa appunto evidenziare nelle sue interpretazioni, nelle scelte proprio timbriche con l'orchestra. Era un suono ovviamente molto meno pulito di Karajan che siamo abituati ad associare ai Berliner, era un suono anche se vogliamo abbastanza sporco, ma sicuramente uno di quei suoni che direi inondava, sia che lo si ascoltasse da casa sia che lo si ascoltasse dal vivo. E allora il primo disco che vorrei ascoltare insieme a voi di questa raccolta di Karajan con i Berliner offerta da Apple Music Classical è un disco dedicato a Sibelius, dove oltre a diverse, la Karelia Suite per esempio e al Cigno di Tuonela, c'è anche la celeberrima Finlandia. Finlandia di Sibelius è sicuramente uno dei brani che meglio dà modo ai Berliner Philharmoniker e ad Herbert von Karajan di dare vita un po' a tutta alle fantasie sonore del grande direttore tedesco. E qui in questa registrazione, che oggi torna disponibile per un breve periodo in questi giorni su Apple Music Classical, insieme ad altre 9 incisioni che erano uscite di catalogo, che erano rimaste solamente in LP da parte della, all'epoca, EMI, oggi Warner Classics, devo dire, intanto danno veramente, mi fanno solamente ammirare il lavoro degli ingegneri del suono di allora, perché anche solamente da questa incisione di Finlandia si capisce il lavoro certosino che è stato fatto sulla spazializzazione del suono, pur essendo registrazioni di più o meno metà anni 70 o fine anni 70. E poi vabbè, ovviamente il lavoro di Karajan proprio con l'orchestra, che in quegli anni era già ormai praticamente una simbiosi col direttore, di cui non ricorre nessun particolare centenario, anniversario, niente. Quindi anche questo forse è una cosa che mi è piaciuta, cioè non l'ennesimo anniversario da ricordare, ma bensì il piacere di ascoltare registrazioni che, insomma, hanno fatto un po' la storia del disco, ma non hanno mai avuto una vita digitale, come invece ormai oggi è la prassi. Da Karajan ci spostiamo invece, ritorniamo dalle nostre parti, ci spostiamo via Filodrammatici, perché torna Così fan tutte al Teatro alla Scala, ma torna come titolo, non come produzione, perché è un nuovo spettacolo attesissimo, l'ultima produzione della stagione 24-25 della Scala, con niente meno che la regia di Robert Carson, quindi uno dei forse registi, direi, più importanti, anche più bravi degli ultimi 20 anni. È il suo debutto con Così fan tutte, il che mi suona strano, visto che mi sembra un libretto così perfettamente adatto a Carson, che ha sempre tenuto molto in alta considerazione la capacità di un libretto e di questi, dove tutto avviene in contesti borghesi al chiuso, di appunto infondere nuova vita. Di solito queste cose Carson le fa benissimo, spero sia così anche per questa nuova produzione, che debutta il 5 novembre e rimane in scena fino al 26, dirige Alexander Soddy, il direttore inglese che si divide un po' tra Covent Garden, Metropolitan, Staatsoper di Vienna e di Berlino, che qui da noi ha già diretto una parte del Ring di Wagner e ritornerà per le altre parti nella prossima stagione. Appunto, Così fan tutte alla Scala ha una lunga storia, perché di fatto è stata l'opera che ha inaugurato la Piccola Scala nel 1956, in uno degli spettacoli che la leggenda racconta essere uno dei più straordinari, in particolare per la direzione di Guido Cantelli, che morì poi in realtà poco dopo, di cui c'è un disco peraltro di quella interpretazione del 56, ve lo consiglio sulle varie piattaforme di streaming, è un Così fan tutte meraviglioso. E poi dopo lo si è fatto diverse volte con Muti nella regia di Hempe, più recentemente quello diretto da Daniel Barenboim con la regia di Klaus Guth, era il 2014, non l'ho visto perché ero già in America, e adesso appunto torniamo con Robert Carson, un cast che ha come protagonista fior di ligi Elsa Dreisig, ma anche Nina Van Essen come Dorabella, Sandrine Pio in quello di Despina, Luca Micheletti in Guglielmo, Giovanni Sala, Ferrando e niente meno che Gerald Finlay come Don Alfonso. Quindi anche un cast molto ricco. Elsa Dreisig peraltro ha già inciso qualche cosa del Così fan tutte, forse è anche l'aria che caratterizza un po' di più la figura di Fiordiligi, cioè una delle due sorelle napoletane, quella più in teoria immobile, inscalfibile davanti appunto a tutti questi giochi per cercare di fino in fondo di far sì che le sorelle cedano e, come dire, vengano costrette a tradire i loro fidanzati. E però già nell'aria si intravede che, insomma, la stessa Fiordiligi poi qualche incrinatura nelle sue certezze l'ha. Però Mozart inizialmente le regala questi gesti musicali proprio da opera seria, serissima anzi, ma fa capire dietro le quinte, insieme a Da Ponte, che tutto, insomma, è un po' una finzione.
Come scoglio e la tempesta.
Elsa Dreisig, Come scoglio in moto resta, così fan tutte di Mozart. Lei stessa sarà la protagonista della nuova produzione Scaligera che inaugura il 5 novembre e poi in diretta anche su Rai 5 giovedì sera alle 21:25, un orario bizzarro per iniziare un'opera che peraltro non è proprio delle più brevi. Io ho fatto male i calcoli come sempre, quindi sta per dare la pubblicità, allora ne approfitto di questi 15 secondi per ricordarvi che se avete richieste o domande o qualunque altra cosa potete scrivere al 331-6214013, sms, telegram o whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, questa è l'apertura musicale classica di Radio Popolare, rimanete in ascolto. Un altro disco tra quelli premiati da Gramophone come migliori dischi del 2025, questi sono i due quartetti del pianoforte di Brahms, guidati al pianoforte da Christian Zimmermann per Deutsche Grammophon. un travolgente terzo quartetto del pianoforte in do minore, opera 60 di Brahms. Questo era lo scherzo, secondo movimento, Christian Zimmermann al pianoforte, e ha proprio scelto, lo spiega anche nel booklet, in questi anni nei concerti di accompagnarsi con giovani musicisti, in questo caso Maria Novak al violino, Katarzyna Budnik, altra secondo violino, e Yuya Okamoto al violoncello. Devo dire, è un Brahms veramente di quelli, non voglio dire inaspettati, perché sappiamo che Brahms era capace anche di musica che un po' legata più alle radici folcloriche, un po' comunque di trascinante, appunto, come in questo caso. Però forse in Zimmermann invece abbiamo sempre visto uno dei grandi interpreti nobili, no, di questo repertorio. Invece qui lo si sente anche ogni tanto un po' sporcare sicuramente il suono, ma è sempre uno sporcare a fini drammaturgici che funzionano benissimo. Questo è appunto il disco che ha vinto nella sezione musica da camera, per i migliori dischi del 2025 della rivista inglese, e mi sembrava la pena, che valesse la pena segnalarvelo. L'altro ascolto che volevo fare, sempre legato al pianoforte, invece, è un singolo, tra virgolette. Sapete che ormai le etichette e le istituzioni di musica classica ormai seguono un po' anche quello che era il mercato discografico del popular music, e quindi fanno uscire i singoli adesso. E in questo caso la scelta è stata per Deutsche Grammophon di dare risalto al fatto che il Eric Lu, quindi il pianista canadese che era, se non sbaglio, già parte della scuderia Deutsche Grammophon, di ascoltare una sua interpretazione del valzer in do minore, il numero 7, il do diesis minore, quello numero 7 in opera 64, numero 2 di Chopin, perché è uno dei brani che gli hanno fatto vincere niente meno che il concorso Chopin che si è svolto, che si è concluso settimana scorsa.
Thank you.
Eric Lou al pianoforte, il singolo rilasciato da Deutsche Grammophon sulle varie piattaforme di streaming con la sua interpretazione del valzer numero 7 in Do diesis minore, opera 64, numero 2 di Frédéric Chopin, uno dei brani che Eric Lou ha portato al concorso Chopin che si è concluso lo scorso 21 ottobre, decretando la sua vittoria. Io peraltro prima sono riuscito a dire due castronerie, intanto perché Eric Lou non è canadese ma è americano, è nato in Massachusetts, e non è uno degli scuderia di Deutsche Grammophon, bensì della Warner Classics. Ma c'è un motivo se l'ho detto, è perché mi confondevo con Bruce Liu, che invece è canadese e incide per Deutsche Grammophon. Eric Lou invece è intanto un po' più giovane di Bruce Liu, credo, e soprattutto appunto incide per Warner Classics, ma questo singolo è uscito per Deutsche Grammophon, credo perché ci fosse già un accordo tra il concorso Chopin e Deutsche Grammophon per far uscire un disco poi con il finalista. Questo per appunto rimanere un po' sul pezzo per quanto riguarda cosa succede in questi giorni. E sempre a proposito di rimanere sul pezzo, non dimenticatevi che oggi alle 15.35 continua l'appuntamento sempre con Ricordi d'Archivio, e il titolo di questa puntata Claudio l'ha dedicata a Pasolini e la musica per i 50 anni esatti dalla scomparsa, con le voci di Giovanna Marini, Sergio Endrigo, Ennio Morricone e dello stesso Pasolini. È veramente uno degli appuntamenti, credo, da non perdere, del sterminato archivio che Claudio Ricordi conserva dei suoi tanti anni come giornalista musicale per Radio Popolare. Io però, se penso a Pasolini e la musica classica, non posso non pensare ovviamente alla scelta dei brani per il Vangelo secondo Matteo, in particolare da oboista la bellissima sezione, quella se non sbaglio legata al battesimo, con in accompagnamento il concerto per violino oboe e continuo in re minore, Bach, Werk, Verzeichnis 1060 di Bach, che sono riuscito con molta fatica a ricostruire che tipo, quale interpretazione fosse stata usata nel film di Pasolini, e finalmente ho capito e trovato che è di fatto un disco diretto da Carl Richter con le Münchner Bach Orchestra, quindi uno dei classici proprio Bach tra anni tardi anni 50, e Otto Buchner al violino, Edgar Schahn all'oboe. Thank you. L'adagio, il secondo movimento dal concerto per violino, oboe e continuo di Johann Sebastian Bach, il concerto in re minore BWV 1060, era Karl Richter con il Münchner Bach Orchestra e con Otto Bruckner al violino e Edgar Schahn all'oboe. Era uno dei brani che compongono la vastissima colonna sonora del film di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo. Vi ricordo oggi l'appuntamento alle 15.35 per Ricordi d'Archivio, con dedicato proprio a Pasolini e la musica, ai 50 anni esatti dalla scomparsa. Io peraltro, a riascoltare Richter, ovviamente è un Bach che oggi è un po' anacronistico, sicuramente è un suono non storicamente informato. Detto ciò, è di una bellezza secondo me straordinaria, se contestualizzato e comunque se si lascia un po' andare. Io peraltro proprio di Richter considero la sua Passione secondo Matteo, quella la prima incisa, quella degli anni 50, una delle più straordinarie passioni, quindi sono particolarmente affezionato, ecco, a Richter e a quello che ha fatto, insomma, in generale per il movimento early music. Poi appunto si può discutere o meno su alcune scelte, soprattutto di strumentazione, ma bisogna anche un po' considerare gli anni in cui sono usciti questi dischi e comunque la musicalità straordinaria di questi musicisti. Quindi Pasolini, Richter, tanta roba, come direbbero i millennial come me. Per tornare ai pianisti di Deutsche Grammophon, visto che è uscito un nuovo disco che è un po' uno dei dischi più discussi di queste ultime settimane, Daniel Trifonov, pianista che abbiamo spesso visto a Milano, che forse negli ultimi anni aveva un po' ridotto anche la sua presenza sia mediatica sia in sala da concerto, ma che torna alla grande con un disco dedicato interamente a Tchaikovsky, in particolare ha da un lato appunto tutta musica più o meno che ha a che fare con l'infanzia, il children's album, come lo chiamano nella versione inglese del disco, insomma, e la sonata, quella in do diesis minore opera 80, ma soprattutto la trascrizione che fece Mikhail Pletnev e che qui viene ripresa proprio come suite da concerto del balletto La Bella Addormentata, che devo dire funziona benissimo nella trascrizione del pianoforte, sia perché Pletnev aveva cercato, insomma, di non esagerare nel cercare di ricreare il suono orchestrale, che in Tchaikovsky è un suono abbastanza complesso, largo, fatto di una certa raffinatezza anche di strumentazione, e invece di soffermarsi soprattutto sugli aspetti più, se vogliamo, contrappuntistici, più su come rendere queste bellissime lunghe melodie tipiche dei balletti di Tchaikovsky e in uno strumento che le note lunghe non può tenerle proprio fisicamente come il pianoforte. Ecco, devo dire che sia Pletnev quando lo eseguiva dal vivo, sia Daniel Trifonov qui in studio ne rendono veramente anche un po' la modernità, se vogliamo, di questi balletti, che sono sempre stati un po' bistrattati perché associati appunto al balletto classico e quindi a tutto quel mondo un po', se vogliamo, reazionario, e invece in Tchaikovsky c'è sempre qualcosa da scoprire. Devo dire, ad ascoltarlo così, anche solo un primo ascolto, a me ha colpito moltissimo come Trifonov proprio aggredisce in un certo senso l'andante e poi la piccolissima miniatura dedicata alla fata argento, e quindi ascolterei entrambi, l'andante e la fata argento, così come pensati, immaginati da Daniel Trifonov, un suono anche qui molto particolare, lo sentirete molto aperto, quasi un po', non voglio dire spaziale, ma insomma capirete in che senso. Da Carlo Lanfossi è tutto, ci risentiamo fra un paio di settimane e come sempre vivete felici.